Marcello Baraghini, lei è stato l'ideatore nel 1989 dei Mille Lire, collana di libri tascabili proposta dalla casa editrice Stampa Alternativa, da lei fondata negli anni 70. I libri furono una rivoluzione, non solo per il prezzo politico Mille Lire, ma anche e soprattutto per i contenuti e la nuova generazione di lettori e lettrici che formarono. Vendettero 22 milioni di copie. Come ha avuto questa intuizione del basso costo?
Come diritto civile, potrebbe dire il mio maestro di diritti civili Marco Pannella, i giovani erano, come oggi succede di nuovo, tagliati fuori dalla lettura, soprattutto di qualità, anche a motivo del prezzo di copertina. Quindi già allora insofferente per le regole di mercato che imponevano, con qualche eccezione, prezzi esosi soprattutto per i nuovi lettori, mi venne l'idea, da prima solitaria anche rispetto alla mia stessa casa editrice, di sorprendermi io stesso con la proposta di brevi testi, però di forte intensità e a un prezzo ancorato al costo del caffè, che era allora poco meno di 1000 lire, quindi la sigla divenne 1000 lire per questo motivo. Accesso anche grazie al prezzo, ma soprattutto in simbiosi con la qualità delle proposte.
In che misura l'intuizione è figlia delle esperienze di editoria alternativa della controcultura degli anni 70?
È la figlia privilegiata, perché in tutti gli anni 70 fino alla latitanza, al mandato di cattura per apologia di reato, all'obiezione di coscienza e all'aborto e allo scioglimento della prima stampa alternativa, noi diffondevamo, come successe poi con i libri Mille Lire di stampa alternativa, milioni di copie a prezzi simbolici, cioè invevamo a tutto il movimento di controcultura molto esteso in Italia pacchi da 100 copie di ogni opuscolo di Controinformazione. Allora si parlava di 1, 2, 3, 4 titoli al mese, e ricevendo in cambio degli oboli, direbbe qualcuno, oppure dei contributi, grazie ai quali continuavamo a stampare centinaia di migliaia di copie a prezzi simbolici di copertina, ma che alimentavano nuovi diritti civili, ma anche sopravvivenza per le strutture cosiddette alternative. Quindi posso confermare che i libri Mille Lire erano i figli prediletti di quegli opuscoli poveri, umili, ma importanti dei primi anni 70.
Con quale criterio sceglievate i libri? Ricordo La lettera sulla felicità di Epicuro, ma tanti autori, Alda Merini, Kerouac, Bukowski, Twain, Swift.
Io non potrei citare moltissimi altri nomi, come pure nomi sconosciuti. Era la sorpresa. Ogni proposta veniva accolta, quindi dopo Epicuro uno si aspettava, come poi è avvenuto, Marziale, Eraclito, oppure François Villon, oppure poter fare moltissimi nomi, ma piuttosto il titolo successivo era Interrail Man, un giovane che aveva realizzato il suo sogno di viaggio, di libertà allora, che era l'Interrail, oggi sono altri viaggi di libertà magari, e però con capacità di descriverlo anche in poche pagine, con verità e capacità di raccontarsi. In questo modo ogni volta il lettore che si aspettava Marziale era di fronte a una scoperta di un ragazzino 19enne che raccontava la sua esperienza, e questo destabilizzava rispetto alla tradizione, alle collane seriali, però poi eccitava, perché quale sarebbe stata la sorpresa successiva dopo Epicuro e dopo Interrail Man di Luca Conti? E qui giocavamo ogni volta con una scelta però sempre di qualità, a parità di prezzo, di sorprendere per primi noi stessi che facevamo la proposta, ma soprattutto il lettore, eccitarlo e prepararlo alla sorpresa successiva.
Quali sono stati, Marcello Baraghini, gli autori della collana che più hanno avuto successo, più letti in quel periodo?
Ma lei citava Alda Merini, che era già pubblicata ma vendeva 200-300 copie delle 1000 stampate, 200-300, quelle parole di Aldo Menini concepito durante un viaggio in macchina e quindi poi registrato, che divenne libro, vendette subito 100.000 copie. E così citavo Interlay Man, può sembrare sorprendente, ma non lo fu, perché un pubblico giovanile, cioè 22 milioni di copie, cioè da tenere presente che l'età media degli acquirenti e dei lettori era 14 anni, era 13-14 anni. All'interno di questa massa enorme di giovani che si affacciavano alla lettura, e quindi era cultura, con un percorso che poi proseguivano anche con altri editori e altri libri, il 90% erano delle donne, delle ragazzine. Ecco spiegato il miracolo, ci fu un pubblico di massa che si autoalimentava e cresceva ad ogni titolo, per cui Alda Merini, conosciuta da 200-300 lettori, nel pieno di quel boom nel 92-93, ebbe subito una prima tiratura senza rese, nessuna copia, tornò in rese di 100.000 copie, 200 copie con Garzanti, 100.000 copie in prima tiratura con 1.000 lire di stampa alternativa, e così a Luca Conti, che nessuno prima conosceva e che poi mi risulta non abbia più pubblicato con altri editori.
Lei porta avanti la rivoluzione editoriale dei 1.000 lire con i nuovi Bianciardini, piccoli opuscoli di 16 pagine ciascuno. Sono scaricabili gratuitamente dal sito di Strade Bianche e sono venduti alla cifra simbolica di un centesimo di euro. Come mai sono ispirati dai racconti dello scrittore, saggista e giornalista italiano Luciano Bianciardi, scomparso nel 1971?
Così come mi ispirò Marco Pannella, il mio maestro di diritti civili, anche con riferimento all'attività editoriale, i nuovi diritti civili, grazie anche ai libri di qualità a prezzi accessibili per tutti. Così Luciano Bianciardi mi fu maestro, lui è grossetano come di origine, come oggi io sono grossetano, stanziale nella più bella libreria del mondo, o in mezzo a un bosco dove vivo, del grossetano, nelle colline grossetane, fu un maestro Luciano Bianciardi di criticità. La narrativa sociale di Luciano Bianciardi è un faro in tutta la narrativa del Novecento, e quindi le mie scelte attuali nei Bianciardini dedicati a lui, al maestro di criticità, non so se come ancor più Pasolini, piuttosto che Calvino, piuttosto che Sciascia. Io gli riconosco un primato di narrativa sociale alla portata di chiunque, dai giovanissimi ai meno giovani, a coloro che ancora richiedono in questa società tuttora criticità. E nella scrittura giornalistica ed editoriale in Luciano Bianciardi ho trovato un maestro insuperabile, insuperato, anzi sempre più insuperato da tutta l'attuale, quello che io chiamo, regime editoriale e culturale italiano.
Per concludere, qual è la sua valutazione dell'editoria dei nostri giorni, che sembra vivere un momento di crisi?
La crisi è voluta, è quasi ricercata. Quando l'editoria ha dismesso la capacità di affascinare e si è affidata a persone, uomini o donne di marketing, perdendo il sangue che scorreva nelle sue vene, è cominciato un percorso di regressione che oggi significa che le scelte della cosiddetta ex grande editoria, una volta era grande editoria, io spesso mi richiamo, pubblicheremo tra qualche giorno nei Bianciardini, il libro, così fu il titolo, di Arnoldo Mondadori, nella collana dei Bianciardini, sarà scaricabile gratuitamente. Persa quella passione per i contenuti e per l'approccio al mercato che aveva Arnoldo piuttosto che Angelo Rizzoli, gli attuali grossi editori, non più grandi, hanno dismesso quella carica di vitalità per affidarla a uomini di marketing, i quali, che si consentono una battuta, non sanno leggere e scrivere, però hanno l'incarico dai loro padroni, tra virgolette, di massimizzare il profitto. Ed è cominciata una discesa che è inarrestabile, a meno che si pongano, come io feci con Stampa Alternativa e Libri 1000 Lire, dei macigni che rismuovano di nuovo il piacere della lettura e della criticità.